Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì, state per sbarcare su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. I nostri numeri di telefono, lo 011 24 95 669 per le chiamate in diretta, 346 66 732 63 per i messaggi, per gli squilli e soprattutto per cisti, viaggiare informati, servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade. www.radioblackout.org, il sito della radio sul quale trovate, quando produce quotidianamente la redazione informativa, i podcast di Anarres e delle altre trasmissioni e i benefit che rendono possibile una vita dell'unica radio libera dell'etere torinese. Qualche appuntamento in questo luglio molto caldo, lunedì 24 luglio alle ore 21 verso il G7 lavoro di settembre, assemblea a Radio Blackout, via Cecchi 21A. E invece martedì 25 luglio alle ore 21, assemblea antimilitarista presso la Federazione Anarchica in corso Palermo 46. Telefono antipsichiatrico per chi è nei guai nella psichiatria, con chi ha bisogno di sentire una voce, con chi vuole liberarsi da un TSO. Il numero è il 345-6194-300, tutti i giorni, 24 ore su 24, con segreteria telefonica. Lasciate un messaggio, sarete richiamati. E per chi fosse interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, continuano le riunioni anche a luglio, sono aperte a tutti gli interessati e si svolgono ogni giovedì a partire dalle 21 in corso Palermo 46. Volete dare un'occhiata al nostro blog? www.anarresinfo.noblogs.org. anarresinfo.noblogs.org. Volete scrivere ad Anarres? anarres@inventati.org. Per gli affezionati ascoltatori di Anarres nel suo viaggio settimanale nel pianeta delle utopie concrete. La prossima settimana non ci saremo, ci prendiamo una settimana di vacanza, ma la settimana successiva saremo nuovamente con voi per tenervi compagnia in questa bollente estate. A proposito, fatevi vivi, fateci sentire che ci siete. Un messaggio, un saluto, uno squillo. Di che cosa vi parliamo in questa puntata? È l'anniversario di Genova 2001, vogliamo parlarvene, la memoria tradita di quei giorni di lotta, sciopero, rivolta e sangue. Ne parleremo con un compagno che c'era, ne parleremo con Federico De Nitto di Anarchici contro il G8. Da Genova ad Amburgo, i controvertici, la repressione politica e sociale, il progressivo affermarsi del diritto penale del nemico, da annientare con ogni mezzo necessario. Luglio 1936, la rivoluzione, le donne nella rivoluzione spagnola, le donne anarchiche, le donne di Mujeres Libre. Ne parliamo con Claudio Venza, che insegna storia contemporanea all'Università di Trieste e da tanti anni si occupa della Spagna, della rivoluzione spagnola, di quei giorni del luglio 36 e di tutto del grande sommovimento, non soltanto in chiave antifascista ma soprattutto in chiave rivoluzionaria. Una rivoluzione che ha visto protagoniste, a partire dal sovvertimento del loro ruolo e della loro vita quotidiana, tantissime donne, milioni di donne. E parliamo di guerra nel Mediterraneo. A Minniti arriva un ulteriore sostegno. Sta per scendere in mare la barca dei fascisti di Generazione Identitaria. In Francia da mesi infuria la polemica sui media mainstream. In Italia invece si preferiscono le baruffe chioggiotte sulla spiaggia. E parliamo di Notav, da Venaus alla Clarea per la libertà di movimento, la manifestazione dello scorso sabato. Un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anarres, di questo viaggio sul pianeta delle utopie concrete. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying it down, silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, and I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. Silence
to be born again. To be born again. There you go, standing with the look of avarice, talking to you to let better, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. There you go, there you go, standing in the sand, darling, with your arms behind you and your eyes before. There you go, taking care of your boy, seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, pointing a finger at me. Hey! Look that straight at you, coming through, darling. Yeah. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Would you kiss my hand?
Oh, Fabri, adesso io sono qua. Fabri, sono qua.
11 spaccate, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout per un approfondimento che vi abbiamo annunciato. Abbiamo collegato con noi un compagno di Trieste, Federico, che ha partecipato attivamente alle giornate contro il G8 a Genova, faceva parte della rete Anarchici contro il G8. E vogliamo tornare a parlare di quelle giornate di luglio, perché in qualche modo vogliamo riportare di fronte agli occhi di tutti quella che è, beh, la possiamo chiamare così oramai, penso di sì, la memoria tradita di quei giorni di lotta, di sciopero, di rivolta e di sangue. Ciao Federico.
Ciao a tutti e a tutte.
A te la palla.
Vabbè, cosa dire, sarebbero tantissime, veramente non saprei neanche da dove iniziare. Vabbè, sono passati ormai un sacco di anni. E tra l'altro io stesso, parlando con compagni e compagni attivisti dei più vari giri, che invece sono nati molto dopo, mentre noi Genova è stato un evento che abbiamo vissuto comunque chi c'era ma anche chi non c'era, però cioè, era come se fosse lì, tra virgolette, gli attivisti più giovani non c'erano e Genova ha assunto quasi un carattere di evento mitologico, ancora più mitologico per chi casomai è nato nel 98-99, insomma, da pochi anni, eccetera, eccetera. E quindi mi accorgo che il passaggio della memoria anche per eventi che per noi sono distanti, ma non distantissimi, questa sensazione è anche aumentata dal fatto che effettivamente da allora fino ad oggi le cose a livello non solo italiano ma soprattutto a livello mondiale, e poi lì stiamo parlando anche di movimento a livello mondiale, sono cambiate parecchio, quindi non sono solo 16 anni cronologici, ma anche proprio una situazione completamente cambiata a quell'epoca, appunto, perché ricordiamoci quali furono i due avvenimenti grossi di quell'anno. I due avvenimenti grossi di quell'anno furono il G8 di Genova e l'11 settembre, cioè quindi l'attacco alle due torri a New York e tutta la guerra al terrore, diciamo così, che ne è seguita, di cui viviamo ancora oggi di fatto le propaggini, seppure in una forma diversa. quello che è, sicuramente appunto come si è detto prima, quello movimento diciamo antiglobalizzazione con le sue mille contraddizioni, con le sue mille anime, questi mille limiti, ma anche con la sua forza, è stato sicuramente l'ultimo movimento probabilmente a livello mondiale che si è dispiegato con tale forza e che io penso si è proseguito di fatto per certi versi si è esaurito poi nel 2003 quando c'è stato il movimento contro la guerra in Iraq. Io penso il movimento globale contro la guerra in Iraq, che portò in piazza numeri ancora superiori rispetto al movimento antiglobalizzazione, di fatto fu in parte l'ultimo figlio del movimento antiglobalizzazione. Questa è la mia
con una significativa differenza, che mentre il movimento contro la globalizzazione era un movimento che si articolava sui territori attraverso tattiche diverse e comunque con l'idea di inceppare, bloccare i vertici, le occasioni di incontro, attuare una contestazione che non fosse semplicemente testimoniale, anche attraverso pratiche che non sono necessariamente quelle più note dello scompaginamento delle vie di comunicazione o della distruzione di supermercati e banche, anche attraverso pratiche come quella dello sciopero, del blocco, tante sono le possibilità. Invece prevalentemente il movimento che si sviluppò nel 2003 fu un movimento contro la guerra in Iraq, imponente ma testimoniale.
Sì, no, sicuramente questo avrei penso detto poco, ma fa bene ribadirlo in maniera molto chiara. Chiaramente sì, io dico che a livello di sensazione di chi ha vissuto quegli anni lì, cioè il momento del 2003 contro la guerra, che portò in piazza appunto il momento di suo apice, si disse 110 milioni di persone contemporaneamente in tutto il mondo, chiaramente era un movimento ancora più ampio e quindi aveva degli rischi ancora maggiori rispetto a quello antiglobalizzazione, quello che tu hai delineato sicuramente il maggiore. Però diciamo come a livello di ciclo storico potremmo dire, ok? Ecco, diciamo quel momento antiglobalizzazione che ebbe il suo apice numerico a Genova nel 2001, per me appunto, anche se appunto ha avuto il suo finale nel 2003 con il movimento contro la guerra, seppur con questa significativa differenza, è un fatto che tutte le aree, i movimenti che partecipavano al movimento antiglobalizzazione erano anche nei movimenti contro la guerra. Non riuscirono le aree più radicali, che erano maggiormente protagoniste nel momento antiglobalizzazione, anche se non le uniche ovviamente, a marcare in maniera maggiore il movimento contro la guerra, che infatti si esaurì anche per il fatto per la sua incapacità di passare dal terreno della testimonianza simbolica delle manifestazioni di massa a un terreno di inceppamento orale dei meccanismi bellici. Questo sicuramente.
Ma secondo me questo è dovuto anche a come vennero percepite le giornate di quel luglio a Genova. Io ho esordito parlando di memoria tradita, ma forse non è nemmeno giusta questa espressione, non è tanto di memoria tradita quanto di memoria che non si è consolidata su quanto avvenne, ma sulla narrazione che ne venne fatta in maniera distorta fin dai primi giorni.
Sì, esatto, quindi me la tradite con una memoria che è, diciamo, oggettiva, ma non sono mai oggettiva, comunque è una delle memorie comunque abbastanza corrispondenti, una delle memorie condivise, sì, cioè diciamo così, appartamento per larga parte, e invece dopo vengono appunto tradite, no? Successivamente invece lì no, a Genova ci fu da subito, proprio nelle ore stesse in cui gli avvenimenti accadevano, ci fu subito una narrazione, narrazione tossica, ecco, lo usiamo anche noi questa volta, siamo sul pezzo, usiamo narrazione tossica, ci fu una narrazione ipertossica su quello che stava succedendo, cioè mentre materialmente le persone venivano attaccate, gasate, ammazzate come nel caso di Carlo Giuliani, immediatamente da parte di quel settore del movimento, quelli ufficiali, ci fu da subito, no, una narrazione che da subito individuò il capo espiatorio di quello che stava succedendo, il capo espiatorio era il Black Bloc, insomma, in maniera molto secca e senza ambiguità, certo denunciando anche il ruolo della polizia, eccetera, eccetera, ma all'interno del movimento i colpevoli del fatto che le giornate non stessero andando come gli organizzatori ufficiali, cioè Genova Social Forum, avevano previsto, erano principalmente colpa dei provocatori e quindi del Black Bloc che fu nominato in quanto tale.
E sostanzialmente si fornì l'alibi alla polizia. Le straordinarie violenze che la polizia effettuò sia in piazza, sia a Bolzaneto, sia alla Diaz, le vere e proprie sessioni di tortura nei confronti dei manifestanti che ebbero la sfortuna di cadere nelle maglie della repressione, furono, come dire, in qualche modo coperte proprio dalla divisione che venne fatta immediatamente tra manifestanti buoni e manifestanti cattivi da parte del Genova Social Forum guidato dal futuro europarlamentare Agnoletto.
Assolutamente, assolutamente sì, una razione appunto completamente distorta, completamente falsa secondo noi, non solo secondo noi, noi diciamo come Alcici contro il Giotto furono fra i primi, nonostante non avessimo partecipato in maniera e non avessimo partecipato per scelta politica alle pratiche del Blue Bloc, ma con quei compagni e compagni ci siamo confrontati, eppure appunto non condividendo il tipo di tattica, perché fu infatti nel giro di Genova, anche se faccio con una battuta perché sarebbe molto complicato qui disputano, cioè forse non è neanche il luogo, di fatto i compagni che animarono il blocco nero erano di fatto quasi completamente compagni da fuori Italia e non ebbero la capacità di capire che il movimento in Italia non aveva ancora, era un movimento dal punto di vista delle tattiche di piazza molto più molto meno avanzato che in altri paesi, dove seppur a fatica i movimenti erano riusciti in fatti analoghi, di contestazioni a vertici analoghi, a trovare modi per mettere insieme all'interno del stesso cappello diciamo organizzativo diverse fatiche di piazza, da quelle più dure a quelle più soft, a con tutte le gradazioni in mezzo, in un quadro che salvaguardasse la possibilità a tutti di manifestare secondo le proprie modalità, però in un accordo generale abbastanza condiviso. Questa maturità che si ebbe per esempio a Praga, ma sicuramente fosse l'esempio più virtuoso di quegli anni nel 2000 contro le vertice del Fondo Monetario, se non sbaglio. Ecco, invece questa capacità invece non era per nulla del movimento italiano, e infatti quindi loro non capirono questa arretratezza, secondo me, nel movimento italiano, e quindi non si trovano di fronte a vari muri, a varie incomprensioni, a varie anche incapacità di tessere alleanze, e questo di fatto sì, vennero percepiti come un corpo estraneo, ma non perché lo erano di per sé, ma perché non erano stati capaci prima di capire che il terreno italiano Genova non sarebbe stato un vertice come gli altri, sia per l'apparato repressivo e per le scelte fatte dall'apparato repressivo, ma anche per la situazione del movimento italiano. Questo fu un errore politico da parte dei compagni e delle compagne, insomma, che amino quel tipo di piazza. Questa è una critica che insomma si può farli, lo facciamo subito anche insomma in maniera chiara, però senza disconoscere loro, comunque erano una componente interna al movimento, noi abbiamo detto subito e continuiamo a dire, criticabile come tutte le componenti del movimento ovviamente, però interna al movimento, e sicuramente l'apparato repressivo che si dispiegò a Genova tutta la sua ferocia non è che avesse bisogno del blocco per spiegarsi, per fatto comunque in un modo o nell'altro, semplicemente uso il bel blocco come scusa, e in questo fu aiutato assolutamente dal nostro social forum, da questo punto di vista un operazione che si è iniziata a tavolino prima, assolutamente no, non è che arriviamo a dire che fu deciso questa cosa qui, ma di fatto la narrazione del Ministero dell'Interno e la narrazione del social forum in molte parti combaciavano, su bel blocco combaciavano, non c'è niente da fare, questa è la verità storica, basta vedere le dichiarazioni.
Senza nessun dubbio, io ricordo perfettamente il giorno successivo, il sabato sul lungomare, con la gente che ci additava come anarchici contro il G8, quali fossimo responsabili di quanto era avvenuto il giorno prima, e tutto questo un istante prima di essere spazzati via da cariche e lacrimogeni mentre attendevano fiduciosi la polizia con le mani alzate.
Esatto, una delle scene peggiori che ho visto, che a me rimarrà impressa nella mente, penso fin che campo, quella scena di quel lungomare, per quanto era assurda e fuori proprio contesto, proprio c'è persone che in quella volta, diciamo, la maggior parte in buona fede, perché ricordiamoci sul lungomare il sabato, molte persone arrivarono a Genova dopo l'assassinio di Carlo Giuliani, proprio perché indignate di fronte a un omicidio in piazza, cosa che non succedeva dagli anni 70, no, da parte della polizia, quindi un mare di gente si riversò su quel lungomare per un giusto, spontaneo e assolutamente positivo moto di indignazione, ma senza capire che la giornata era stata durissima, completamente inconsapevole di cosa andava a affrontare e completamente quindi affidandosi anche alle indicazioni di chi invece in piazza c'era già ed era strutturato, quindi in quel caso le parti del Genova Social Forum, che di fatto appunto applicarono questa cosa per cui bisognava temere i cattivi Blue Bloc, i cattivi anarchici, i cattivi cassori, eccetera eccetera, e di fatto insomma poi che è andata a finire su quel lungomare lo sappiamo, insomma, no, cioè è stata fine che quelle parti di corteo sono state le più massacrate, perché sa, la polizia, quando al polizia dicono devi menare tutti, va a menare quelli che non si difendono, non quelli che si difendono. Questa è una banalità che viene molto spesso dimenticata. sul motivo perché spesso la polizia mena i più deboli, perché è più facile menarli, cioè non è che... Cioè, questa è una stupidaggine, ma va sempre ribadita, non perché la polizia poi non va a menare anche i compagni che si difendono, ma in situazioni di massa in cui sono nemmeno le persone e l'indicazione da parte dei vertici, come era a Genova, era massacrate chiunque vi capiti a tiro, chiunque un nemico, preferisce sprangare quello che non gli dà nessun problema, ovviamente.
Magari seduto per terra con le mani alzate.
Esatto.
Tra l'altro vale la pena anche ricordare che mentre la polizia aveva spaccato in due il corteo e stava massacrando, invece la testa, era un corteo enorme che era già arrivata nella piazza conclusiva, si sentì il comizio di Agnoletto che non disse una sola parola su quello che stava avvenendo in quel momento a Genova, e anche questo contribuì probabilmente al fatto che qualche ora dopo ci sarebbe stata la Diaz e poi seguì Bolzaneto. Insomma, ci fu una vera e propria copertura,
sì,
da parte del Genova
Social Forum. La parte più significativa, mi senti?
Sì.
Ok, come tu ti senti un po' bassa. Un'altra fase di quel comizio che fu molto riportata, sia caro prezzo, carissimo prezzo, ma abbiamo vinto, sfugge cosa avessimo vinto, quella è stata la vittoria dei movimenti quella volta, il fatto di esistere, essere riuscito a manifestare, per parlare in termini di vittoria e sconfitta in quei casi lì è veramente, veramente patetico, non è proprio, c'è proprio un piano che non è assurdo da un punto di vista politico. Dopodiché, appunto, la grossa responsabilità del Social Forum di quei giorni lì, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, fu dire a tutta la massa di manifestanti, quindi non ai militanti, ma la massa di manifestanti, ricordiamoci 200-300.000 persone quel sabato, ma anche i giorni prima, insomma, venite a Genova, si fa così e così, basta stare negli accordi che abbiamo fatto, di fatto, quindi tutti sono liberi di manifestare, non succederà niente, ci sono gli accordi, tutto a posto, no? E quindi molta gente che casomai la prima esperienza di piazza, comunque ne aveva avute molto poche, non si trova davanti a una violenza statale dispiegata e crudissima, a cui non era assolutamente pronto a farvi di fronte, non tanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico. Ecco, mi ricordo le parole di una pacifista triestina storica, no? Molto lontana da noi, però sempre impegnata nei momenti pacifisti, e tutto lo Stato mi è venuto addosso. No, nel senso che, nel senso ampio del termine, no? Ed era scioccata da questa cosa qui, praticamente la violenza poliziesca in quel giorno lì non fu una violenza poliziesca ordinaria, fu una violenza poliziesca straordinaria, non solo per Bolzaneto, non solo per la Diaz, ma per tutto l'arco di quei giorni, tra venerdì e il sabato.
Ancora oggi, aprendo una qualsiasi sito di immagini, cliccando Genova 2001, si vedono immagini di persone con la testa aperta, piene di sangue, pestate sotto gli occhi impietosi delle telecamere, insomma una sequenza di immagini che certamente non restituiscono tutto quello che avvenne nella realtà, tante le testimonianze che abbiamo raccolto che non sono accompagnate da un video, non sono accompagnate da nulla. E tra l'altro io credo che valga la pena dire una cosa importante che denunciamo all'epoca già nel numero speciale di Umanità Nova che uscì il 4 di agosto in maniera straordinaria con tante pagine e soprattutto tante testimonianze dirette, la testimonianza di quei compagni che avevano scelto di fare parte del blocco pacifico che andò vicino alle reti e cominciò a battere contro queste reti, a lanciare delle bottigliette di plastica vuote, a cercare di arrampicarsi, a metterci i fiori dentro, è particolarmente interessante perché quando questi compagni vennero attaccati, dopo poco che erano lì, e vennero attaccati con straordinaria violenza, con persone malmenate, con persone portate via, ecco, il blocco nero non era neanche entrato nella propria piazza di riferimento, e questo la dice lunga a tutti quelli che pensavano che la violenza nei confronti di quelli che avevano scelto la tattica della resistenza non violenta fosse il frutto della vendetta per quanto stava compiendo il blocco nero per le strade di Genova. Non è assolutamente così, quello che avvenne era invece frutto di una decisione presa a tavolino da parte delle forze dell'ordine italiane e chissà forse anche internazionali, se pensiamo che soltanto un mese prima nella pacifica Svezia, dove persino tirare i lacrimogeni è considerato utilizzare un'arma da guerra, la polizia aveva piazzato 3 palle nella schiena di un ragazzo di 19 anni, non è morto, ma poco ci è mancato.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Se vuoi un'ultima battuta, che tra un po' purtroppo mi tocca andare, niente, cioè, secondo me comunque è importante, come detto all'inizio, no, quando c'è un'occasione parlare di quel fatto lì, non per quel fatto lì, diciamo così, anche noi dobbiamo evitare di metterlo su un piano veramente mitologico, no? Anche per noi l'abbiamo vissuto, però è stato un passaggio importante ed è importante comunque cercare nei limiti del possibile, appunto, di ogni volta dire quella che è la nostra ovviamente verità, ma insomma che ha anche dei dati oggettivi, insomma, no? Ecco, su quello che avvenne, proprio perché evitare che in futuro, non perché le cose si ripresentano mai uguali a se stesse, questo è chiaro, no? Comunque si evitano comunque situazioni simili in cui praticamente un movimento composito, e noi speriamo ovviamente, le vogliamo tutti i giorni, perché nuovi movimenti di storia globale mettono in discussione, no, gli assetti del dominio a livello internazionale, quel nuovo movimento che noi speriamo più maturo di quello lì si ponga, nasca, copre chiaramente alcune cose, perché sappiamo la questione della violenza, della non violenza, delle tattiche di piazza, sono le cose che più lacera, forse ancora più delle parole d'ordine, no? Ecco, i movimenti, che c'è quella maturità per non ripetere errori del passato che sicuramente furono fatti a Genova in buona e cattiva fede, molti in cattiva fede, alcuni in buona fede da parte delle varie componenti che poi dettavano il gioco, quindi per questo è importante ricordare, non tanto per mero esercizio di memoria, ma quanto come appunto come spunto per i nuovi movimenti.
Senza dubbio sono completamente d'accordo con te, questo è il nodo di quella memoria tradita, tradita aborigine, tradita fin dai primi giorni, una memoria mai nata.
E per ora però vi devo veramente lasciare, scusatemi. Certo.
Ti ringrazio tantissimo, niente. Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
E continueremo a chiacchierarne insieme ancora di queste questioni, anche per qualche modo tracciare quello che è stato il percorso della repressione politica e sociale nei confronti dei movimenti e anche le trasformazioni che ci sono state in Italia dopo quell'anno cruciale, come giustamente diceva Federico, per le giornate del luglio, quelle giornate del 19, 20 e 21 di luglio, ma anche per l'11 settembre, una cesura sulla quale vale la pena tornare. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme la bella canzone che scrisse poco dopo sulle giornate di Genova Alessio Lega, uno che a Genova c'era stato, era stato testimone di Genova, partecipante di Genova, una canzone che ben riassume il senso di quei giorni. E vogliamo anche leggervi un messaggio che ci è arrivato da PHC, che ci scrive: ricordo quando mi rompevano il cazzo alcuni cordoni di sindacati e partiti per non farmi entrare dentro la manifestazione perché ero vestito di nero e con una maglietta di El Paso. Ricordo di aver indossato quel giorno una maglietta bianca, forse era un po' vigliacca, chi lo sa, forse era del tutto casuale, era l'ultima maglietta pulita. Ascoltiamoci la canzone di Alessio.
Galleria, non sembra mai più poter riaprirsi il sole, e quando luccica dal fondale, sulla rugginosa ferrovia, dalle budella della grande vedova, dritto in faccia un muro alto, piazza principe in un sussulto, ti vomita addosso a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, nel piazzale della stazione, dal baracchino il passo addormentato, lo muoverò per riconquistare la dignità di me stesso al mondo ed il dovere di camminare a testa alta guardando il fondo, guardare a fondo, guardare il mare, guardare il punto fermo sull'abisso, vedere tutto, tornare, urlare, fronte spezzata da un chiodo fisso, fronte spaccato, fronte diviso, fonte che annega al pozzo San Patrizio, del mare rosso. l'ingrosso del nostro sangue plebeo, che soffoca nel precipizio, che soffoca nel precipizio. Quando ritorneremo a Genova, ritorneremo sopra la criniera bianca dell'onda che si frange, al frangiflutti che mangia la sera e scuote il senso del presente, della memoria che si schianta. Quando Genova ritornerà, quella del luglio del 60, quando ritorneremo a Genova e quando Genova sarà tornata, quando torno al nostro inverno, la resistenza verrà dichiarata, quando in tutto quest'inferno ritroveremo i nostri sentimenti, verremo in braccio alla natura, verremo sopra i quattro elementi. Chi siamo noi? Ora siamo il mare nero che si scatena, che si rovescia sopra il porto che lo avvelena, il mare più salato che ci avete fatto lacrimare. Date un bacio ai vostri candelotti giusto prima di affogare. Chi siamo noi? Ora siamo il vento che non potete più fare ostaggio, aria libera dai mulini, dalle catene di montaggio. Il vento che spazzerà via, che accelererà l'orma dei vostri passi, che schianterà muri e sbarre scatenandosi per marassi. Chi siamo noi? Ora siamo il fuoco che non avete mai domato, quello che brucia in fondo agli occhi di questo grigio supermercato, quello che cortocircuita i figli dell'allarme e del divieto, mentre noi spargeremo sale sulle rovine di Bolzaneto. Chi siamo noi? Ora siamo la notte, la luna persa dei disperati, dice il poeta, quando cade un uomo si rialzano i mercati. E per quest'uomo di eterna notte, per questa luce che se ne muore, aspetteremo che il sole sciolga il blocco nero che portiamo in cuore, e così torneremo a Genova. Così ritorneremo a Genova. Così libereremo Genova. Così saremo liberi a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, l'enorme samovar della tristezza che sta bollendomi dentro il fiato, questo dolore che mi ha tradito, la grande sagoma del lutto e queste lacrime che ho mascherato, questo tormento che tengo stretto, in una Genova liberata, senza chiusura, senza tormento, senza sott'occhio la via di fuga, senza dolore, senza spavento. Avrà senso cadere in ginocchio, alzare e prendersi le mani, piangere in piazza Limonda, pardon, in piazza Carlo Giuliani.
E 27, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Questa è Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Abbiamo sentito la bella canzone di Alessio Lega dedicata alle giornate di Genova e vogliamo continuare a ragionarne a partire da quelle giornate, ma cercando anche di arrivare fino ad Amburgo, a quella che è la logica dei controvertici, a quello che è stata l'evoluzione della repressione politica e sociale, il progressivo riaffermarsi di un diritto penale del nemico, un nemico da annientare con ogni mezzo necessario. In qualche modo quelle giornate di Genova furono un'anticipazione di quanto sarebbe avvenuto in altre piazze, ma che poi si sarebbe trasferito molto presto nelle aule dei tribunali.